Cambiamo tema, voltiamo pagina, andiamo negli Stati Uniti, parliamo delle Watchtowers, sono le torri totem nel quartiere di Watts in California, un quartiere molto importante per la storia dei diritti civili degli afroamericani. Si tratta di un insieme scultoreo che ha una storia molto particolare, si è fatto portatore negli anni della memoria urbana e storica di questo luogo, dal passato densissimo di avvenimenti. A realizzarle è stato Sabato Rodia o Rodia. Detto Simone, che a partire dal 1921 vi ha lavorato da artista inventato. Sabato Rodia proveniva dalla provincia di Avellino, era dunque un immigrato che nella vita si guadagnava da vivere lavorando come piastrellista, e nel 21 a Watts acquista appunto un fazzoletto di terra sul quale, accanto ad una casupola, inizia a costruire quello che diventerà un lavoro certosino di tutta una vita. Nate fuori da ogni regolamento ufficiale, queste torri sono state a lungo dimenticate per poi divenire, lo dicevamo proprio all'inizio, un luogo iconico, ispirando persino l'immaginario letterario, musicale, cinematografico. Recentemente occorreva restaurarle e il restauro è stato affidato a Elisabetta Covizzi, che guida un'equipe tutta italiana. Ma noi vogliamo parlare più che altro di immigrazione, del contesto storico e sociale in cui questa opera di folk art è stata realizzata. È con noi Roberto Festa, che ritroviamo con piacere. Roberto, ciao, buongiorno.
Buongiorno Enrico e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, vogliamo cominciare analizzando la società e la cultura statunitense di quegli anni, nello specifico della California, dunque siamo agli inizi degli anni 20.
Ma allora, guarda, quando Rodia si mette, lui tra l'altro ha una storia particolare, lui appunto, come dicevi, viene da una frazione, no, di Serino, che è un posto in provincia di Avellino. Arriva con il fratello negli Stati Uniti a 15 anni, quindi intorno al 1894-95, e poi gira, no? È una storia abbastanza tipica di quegli anni. Con il fratello vive in Pennsylvania, fanno i minatori, poi il fratello muore in un incidente minerario e allora lui si trasferisce a Seattle, che è appunto dall'altra parte degli Stati Uniti, sulla costa occidentale, si sposa, poi si sposerà tre volte, mi pare tre quattro figli, si trasferisce a Oakland e poi dopo Oakland arriva appunto a Watts. Watts è un quartiere, diciamo, nella parte sud meridionale di Los Angeles. Quando Sabato Rodia va a vivere a Watts, è un quartiere ovviamente di immigrazione, ma è un quartiere di immigrazione piuttosto varia, no? Ci sono gli italiani, ci sono i neri, ci sono per esempio i giapponesi americani, ci sono i latini, ci sono gli ebrei. Tant'è vero che lui inizialmente definisce questa sua opera, cioè gli dà un nome spagnolo, no? Il nostro pueblo, cioè il nostro popolo, proprio in qualche modo in omaggio a questo mix etnico, culturale che allora Watts era. Negli anni però ovviamente Watts, come gli Stati Uniti, come succede, cambia, diventa prima un'area fortemente nera. A un certo punto l'80% della popolazione di Watts è afroamericana. Ed è in quel momento, tra l'altro, appunto, Rodia ci vive dal 21 fino a, insomma, fine anni 50, e conclude la sua opera. Lo ricordiamo perché quest'opera parte nel 21, ma si conclude nel 1954. È stata definita la più grande opera di riciclaggio nella storia di Los Angeles, perché lui ci mette di tutto: ci mette il cemento, ci mette pavimentazioni, ceramica, conchiglie, pezzi di bottiglia, tappi, materiali di recupero, insomma, di tutto. Quindi a fine anni 50 lui se ne va, e se ne va in un momento in cui l'area stava davvero cambiando, stava diventando a prevalenza afroamericana. È un'area dove ci sono stati anche diversi riots, diverse appunto forme di ribellione nei confronti della polizia, pestaggi appunto di afroamericani, e poi è cambiata ancora. Oggi Watts è un'area a prevalenza, grandissima prevalenza ispanica, e in qualche modo queste 17 torri interconnesse, no, dove c'è appunto di tutto, ci sono muri, pavimentazioni, mosaici e tutto, sono diventate in qualche modo anche il simbolo di come la bellezza possa possa ergersi in un'area difficile, anche etnicamente difficile. Leggevo quello che diceva un residente ispanico, dice: noi non abbiamo la possibilità di andare nei musei, ma abbiamo una cosa così bella accanto a casa.
Tu hai parlato dei riots che dalla metà degli anni 50, inizio anni 60, caratterizzeranno anche questa parte di Los Angeles. Siamo dalle parti di South Central, mi sembra. E, appunto, queste torri, ma l'intero quartiere sono poi anche il simbolo delle rivolte della comunità afroamericana.
Ma sì, io direi che queste torri sono diventate, insomma, nel tempo, sono diventate tante cose. Lui diceva, tra l'altro, Rodia, una cosa molto interessante. C'è un documentario molto bello che mi sono andato a rivedere dei pezzi, no? Sapendo di essere vostro ospite, in cui lui dice: avevo in mente di realizzare qualcosa di grande. Non sapevo neanche esattamente che cosa stavo facendo, ma davvero così l'ho fatto, cioè ho pensato di realizzare davvero qualcosa di grande. Allora, qui ci sono tutta una serie di questioni. C'è la questione appunto di un immigrato che arriva e con la sorpresa soprattutto anche delle autorità, no? Che non riuscivano nemmeno a capire. In un primo tempo si pensava che queste torri fossero addirittura delle abitazioni, cioè che lui avesse pensato di costruire dei posti dove vivere, no? Cosa che ovviamente non erano. Quindi lui è un artista, è un genio innato, dotato di grandissima inventiva artistica, ma con una conoscenza ingegneristica che era altrettanto appunto intuitiva e altrettanto in qualche modo sorprendente. E poi c'era tutta la questione dell'opera d'arte, no? Lui era un piastrellista, come hai detto tu, però è anche un grande artista, cioè produce un'opera d'arte senza essere etichettato come artista. Quindi in qualche modo diciamo questa ribellione del piastrellista genio immigrato diventa in qualche modo il simbolo di un intero quartiere e di un'intera città e di comunità etniche che cercano, no, come dire, e rivendicano la loro possibilità di emergere. Non a caso, appunto, lui li chiama in spagnolo Nuestro Pueblo, e lui ha diversi nomi, perché si chiama Simon, lo chiamano Sam, lo chiamano Sabato. Quindi è davvero in qualche modo, non soltanto sono i mosaici che fanno parte appunto di queste Watchtower, è davvero un mosaico, come dire, di stimoli, rivendicazioni, aspirazioni che entra in quest'opera.
Ecco, infatti noi, guardando alle torri di Watts, pensiamo soprattutto alla comunità afrodiscendente. A me venivano in mente espressioni musicali importanti di quell'area, Horace Tapscott, per esempio, per quello che riguarda il jazz e la sua Pan African Orchestra, che spesso ha messo anche nelle copertine le torri di Watts dei dischi. Però appunto la cosa curiosa è che un lavoro artistico di folk art, così l'abbiamo definita, nato da un'esperienza, se vuoi, italiana, quantomeno come discendenza, poi è riuscita a mettere insieme tutte le comunità che intorno a quel quartiere sono passate con le loro rivendicazioni, Roberto.
Sì, tra l'altro, tu adesso citavi il jazz e mi pare che sia stato proprio, se non sbaglio, Charles Mingus, che nella sua autobiografia, quindi un musicista jazz, che nella sua autobiografia menziona le Rhodias Towers, le Watts Towers, le torri di Rhodia, e racconta, no, proprio di quanto lui cresce in quel quartiere, e racconta proprio della sua fascinazione di bambino, no, per le torri di Rodia. E poi soprattutto tu facevi riferimento al jazz, che in qualche modo l'anima, no, dell'America e di una certa America. Alle torri di Rodia fa riferimento Don DeLillo in Underworld, e le definisce proprio, no, una cattedrale del jazz, le definisce il rumore vorticoso dell'anima libera. Ecco, me l'ero segnato prima. Quindi c'è anche lì questo riferimento al jazz. E poi le Torri di Rodia entrano in tutta una serie di racconti, di letteratura, ma entrano per esempio anche nel cinema. Alcuni si ricorderanno, per esempio, che in La La Land, che è il film Oscar di alcuni anni fa, c'è una scena in cui i due protagonisti vanno a visitare, no, le torri di Rodia. Quindi in qualche modo davvero, come dire, ritornano in tanta opera, in tante opere d'arte, altre opere al cinema, musica, ma con un riferimento proprio specifico al jazz e al ritmo jazz.
Charles Mingus era cresciuto vicino a Watts, tra l'altro, e lo racconta nella sua autobiografia Peggio di un bastardo, che si può leggere anche in italiano, credo l'abbia pubblicata Minimum Fax, se non vado errato. Che cosa rappresentano oggi, Roberto, queste torri? Tu che conosci molto bene anche l'attualità degli Stati Uniti, l'attualità americana e delle loro relazioni, diciamo così, culturali.
Ma guarda, a prescindere da quello che abbiamo detto, a me sembra importante una cosa, cioè noi sappiamo come gli Stati Uniti siano un paese, almeno poi questa è sempre stata la mia percezione, è un paese, come dire, dall'orizzonte che continua a mutare, no? Un paese in cui tu ritorni e c'è sempre qualcosa di diverso, un paese anche che ha spesso cancellato la sua memoria storica, no? Anche grandissima, no? Pensiamo, non so, a Penn Station, a New York, no? Era un capolavoro di Beaux-Arts, inizi del Novecento, e fu, come dire, tirata giù, e costruirono una nuova Penn Station che è abbastanza orribile. Ma anche il Metropolitan, l'opera, no? Si trovava 34 su Broadway, è stata cancellata totalmente e hanno ricostruito. Quindi c'è questo senso di continuare a distruggere per ricostruire. Ecco, allora, secondo me le Watchtower sono importanti per questo, proprio non soltanto per, come dire, per come lui le ha costruite, e la grandezza del suo genio, della sua inventiva, eccetera, ma anche per quello che rappresentano proprio nel senso di arte pubblica, cioè di riconoscimento del fatto che, come dire, che sul suolo e in un'area appunto così difficile ci possono essere delle cose che debbano essere salvate e che possono essere designate come arte pubblica. Tutta la storia, perché poi il comune di Los Angeles, va ricordato, le voleva tirar giù, no? Perché si trovano vicino ai binari della ferrovia. Los Angeles è un'area a forte rischio sismico, e ci fu la comunità non soltanto della zona, ma anche tutta, per esempio, la comunità artistica. C'è un attore, Nicolas King, insieme a un montatore, non mi ricordo come si chiama, che hanno acquistato la proprietà per salvarla, e nonostante il comune di Los Angeles cercò in tutti i modi di buttarle giù, addirittura portarono un camion, no, per far peso per far pressione sulle torri, per vedere appunto se le torri crollavano, non accadde nulla, le torri rimasero in piedi. Ecco, questo senso di riconoscimento dello spazio pubblico, di comitati, associazioni cittadine, di un luogo appunto povero, con dei problemi, con comunità appunto con una serie di difficoltà, che riescono però ad affermare questo come simbolo anche della loro vita, secondo me questa è ancora oggi, diciamo, no, come dire, il senso più forte di quest'area, che resta comunque un'area, diciamo così, non facile, e comunque anche, come dire, della voglia di rivendicare la propria presenza in una città come Los Angeles.
Allora, lei ha finito nel 1954 Sabato Rodia, queste Watchtower, che adesso stanno per essere restaurate. A guidare l'equipe che se ne occuperà un'archeologa e artista italiana. Noi ne abbiamo parlato con Roberto Festa, abbiamo evocato in più di un momento Charles Mingus, allora non possiamo non salutarci proprio con Charles Mingus. Roberto, ci sentiamo molto presto. Intanto grazie per questa mattina.
Grazie a voi, ciao ciao ciao.